Shalom a tutti. Oggi studiamo le ultime strofe della Selichah Yashen al Teradam. Dopo essersi risvegliato dal sonno notturno e da quello spirituale, e dopo essere uscito alla ricerca degli uomini pii, gli Anshe Shemot, per pregare al Signore, il poeta Rabbi Yehuda Halevi ci indica nella quarta strofa la strada della Teshuvah e dice con queste parole: Demaot tazil enecha, vetitcharet al peshaim, vitchanen lemul konecha veal titchar bamerim, veashpel meod et geonecha, vekach atov kinaim, kabed el meonecha, leet yalu moshiim, veisu kol amonecha, ikon likrat elokecha, ma lecha nirdam, kum kera el eloecha. Iniziamo a tradurre. Demaot tazil enecha. Demaot, le lacrime, tazil, scorreranno, scenderanno dai tuoi occhi. Letteralmente, il tuo occhio farà scendere delle lacrime. Ora, qui abbiamo la prima fase della Teshuvah. Per chiedere il perdono, ci dicono i Chachamim che dobbiamo far scendere le lacrime dai nostri occhi. Il Talmud dice nel trattato di Berachot, a pagina 32b, che anche se le porte della Tefillah sono state chiuse con la distruzione del Bet HaMikdash, Sha'arei Dim'a lo ninalu, le porte delle lacrime, cioè la tefillah recitata con le lacrime, con il pianto, viene sempre accettata. Le porte delle lacrime non sono state chiuse. E troviamo anche in altri testi medievali questo concetto. In particolare vorrei citare quello che scrive Rabbeinu Bachje nel libro Kad HaKemach, parlando del digiuno, che insegna in questo modo: Raui le Adam betanito, una persona che sta a digiuno, sheitonen al hatav, deve chiedere il perdono per i propri peccati, yorida le emdemaot, e deve far scendere le lacrime, perché le lacrime escono dalla profondità del cuore, e la kavanah è sicuramente l'intenzione è sicuramente gradita, e le lacrime testimoniano il fatto che il suo cuore è un cuore rotto e umile. E così dice il re David nel libro dei Teilim, dei Salmi, al Salmo 39: Shema tefillati Hashem, Shavati Asina, ascolta, o mio Signore, la mia tefillah, El dimati al techerash, e tu non resterai muto, non resterai impassibile alla mia lacrima. Anche in un'altra tefillah, nel Tanakh, la tefillah di Chizkiyahu, del re Ezechia, è scritto che la sua richiesta fu esaudita, la sua tefillah fu ascoltata, perché il re Chizkiyahu piangeva e faceva scendere lacrime durante la sua tefillah. Il Rambam, nelle regole della Teshuvah, scrive: Midarkei HaTeshuvah, qual è il modo giusto di fare Teshuvah? Liot Hashav, che è una persona che appunto fa teshuva e vuole chiedere il perdono per i suoi peccati, deve Soek Tamid Lifnei Hashem, deve gridare sempre di fronte al Signore con Bechi e Tachanunim, con pianto e suppliche. Quindi vediamo che le lacrime, il pianto, è qualcosa di molto importante perché la nostra tefillah venga ascoltata. Lo Zohar dice: Kol Adam Amorid de Maot Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ogni persona che piange davanti a HaKadosh Baruch Hu, anche se il suo decreto è stato ormai deciso, e quindi la sua punizione ormai è già stata decisa, verrà tolta questa punizione e verrà tolto questo decreto cattivo nei suoi confronti, grazie proprio alla tefillah recitata con le lacrime. Vetit charet al peshaim. Continuiamo la Selichah. Oltre alle lacrime, oltre al pianto, titcharet al peshaim, ti dovrai pentire per i peccati. Qui abbiamo una delle parti fondamentali della Teshuvah. Il Rambam e altri maestri come Rabbeinu Yonah Gerondi insegnano che la Teshuvah è fatta di tre o quattro parti. E quali sono? La Charatà, che è appunto il pentimento, la Azivat Chet, l'abbandono del peccato, il Vidui, la confessione, e Kabbalah Le'atideh, l'impegno per il futuro di non cadere nel peccato. Che cos'è la Charatà, appunto il pentimento? Rabbeinu Yonah, autore di uno dei libri più importanti sulla Teshuvah, il Sha'arei Teshuvah, scrive che la Charatà è la prima fase della Teshuvah. E come si fa, come si mette in pratica, come si osserva questa Charatà? Scrive con queste parole: Acharata, Yavin Levavo, che Rav Amaro Svo et Hashem, dovrà comprendere con il suo cuore che l'abbandono del Signore è qualcosa di male, qualcosa di amaro. Viyashive Libo, ki Yesh Onesh, Venakam Veshilema Leavon, e dovrà riflettere sul fatto e capire che c'è una punizione per quello che una persona fa, per una qualsiasi trasgressione. E più avanti dice, dovrà dire con il suo cuore, nel suo cuore, Mea Siti, che cosa ho fatto? Com'è possibile che il timore del Signore non sia stato di fronte ai miei occhi, io non abbia avuto timore delle conseguenze delle mie azioni? Più avanti scrive, come ho fatto a rinunciare al mondo eterno, all'Olam Abba, pur di godere di questo mondo temporaneo? Come sono stato simile a degli animali e ho seguito il mio istinto? La charatà, appunto il pentimento, è qualcosa che non dipende tanto da una teshuva del pensiero. Qui si parla di teshuva del cuore, quello che è scritto nel libro di Devarim, va shevotah el levavecha, che dovrà essere prima il cuore a sentire il bisogno di fare teshuva, a capire la gravità del peccato che ha commesso. Dopodiché, dice Rabbi Yehuda Levi, Veitchanel Mulkonecha, ti dovrai, dopo il pentimento, dovrai supplicare il Signore tuo Dio. Questa espressione, il verbo Leitchanen, lo troviamo associato al pianto già nel Tanakh, almeno in due casi. Nel libro di Geremia, nel capitolo 31, è scritto che bisognerà fare una tefilà, recitare la preghiera con pianto e con suppliche. Il secondo caso è nel libro di Ester, quando Ester si rivolge al re Ahasverosh, negli ultimi capitoli, e scrive scritto nel libro di Esther, nella Megillah di Esther, Vatevk e pianse, Vatitchanello e lo supplicò. Quindi il pianto e la supplica sono due componenti della Teshuvah che spesso vanno insieme. E il verbo Leitchanen è quello che è usato nella Torah quando Mosè fa la sua tefillah più lunga, che secondo la tradizione è una tefillah che non viene esaudita, è la richiesta di Mosè di entrare nella terra di Israele, ma grazie a quella tefillah di Mosè noi siamo ancora in vita come popolo di Israele. Il popolo di Israele vive anche grazie a quella tefillah di Mosè. Quindi questa techinah o tachanun è il nome che si danno alle suppliche quotidiane, ma è anche uno dei nomi delle Selichot. Questa espressione indica appunto una tefillah, una supplica molto, molto forte. Quindi, Veitchanel Emulkonecha, e supplica l'Emulkonecha al tuo creatore. Ve'alti tchar bamerim. Questa espressione è presa dalla Bibbia e la troviamo in due versi, nel libro dei Salmi al capitolo 37 all'inizio e nel libro dei Proverbi al capitolo 24. Altitchar Bamerim significa, non, secondo l'interpretazione dei maestri, non essere invidioso della vita dei Mereim, dei malvagi, del successo che hanno, e quindi non imitare le loro azioni. Questa è l'interpretazione, diciamo, più accettata. Ci sono altre spiegazioni, c'è chi dice che Altitchar Bamerim significa effettivamente non essere vicini ai malvagi, non entrare nella cerchia dei malvagi. Quindi qui Rabbi Yehuda Levi ci dice, oltre alla Teshuvah, abbiamo detto che è composto dal pianto, dal pentimento e dalla supplica, bisogna anche stare attenti a non cadere nell'errore di imitare quello che fanno i malvagi. Ve'ashpel me'od et ge'onecha. E Ashpel abbassa, meod molto, il tuo spirito superbo. Gaon significa, in ebraico moderno, anche in ebraico più, in ebraico, anche ebraico antico, significa Gaon una persona alta, una persona importante. Però qui si intende Geonecha, la tua superbia. Devi abbassare molto la tua superbia. Questa espressione la troviamo simile nel libro dei Proverbi, al capitolo 29, ma Rabbi Yehuda Levi probabilmente si riferisce qui alla Mishnah nel trattato di Avot, al capitolo 4, Mishnah 4, dove è detto Meod, meod, evesh fal ruach. Dovrai essere molto, molto umile, basso di spirito. I commentatori a questa Mishnah, Bertinoro e il Rambam, spiegano che ci sono nelle nostre midot, nei nostri caratteri, ci sono sempre degli estremi. Una persona può essere iroso da una parte, ma può essere anche una persona che lascia passare tutto quanto, che non si arrabbia mai. Il Rambam insegna che bisogna sempre seguire la via di mezzo, non essere mai estremista nel proprio comportamento, tranne per l'umiltà. L'umiltà è l'unica eccezione, la anava, cui bisogna essere meod meod shefar ruach, essere molto molto umile, basso di spirito. La gavà, la superbia, è un comportamento così, così grave, così pesante, che va allontanato del tutto. Il Talmud dice, nel trattato di Sotà, a pagina 4b e anche più avanti, Kol Amit Gae, che è una persona che è superba, Dochek Ragle Ashekhinah, è come se mandasse via le gambe della presenza di Kadosh Baruch Hu, è come se in un posto dove c'è una persona superba non ci sia spazio neanche per la presenza di Kadosh Baruch Hu, per la presenza divina. È Kadosh Baruch Hu stesso che non vuole stare vicino a una persona che è superba. D'altra parte, invece, continua il Talmud, Mishedato, una persona che è umile e quindi non considera la sua persona non si considera una persona importante, è come se avesse offerto tutti quanti i sacrifici. E lo si impara dai Salmi, dal capitolo 51, dove è scritto: Zivche Elohim, i sacrifici del Signore sono Ruach Nishbara, sono un animo rotto, un animo umile. Quindi questo è il significato del verso Vi'ashpel me'od et gionecha, che per raggiungere la Teshuvah bisogna abbassarsi di spirito in modo particolare, in modo completamente. Lekacha tov ki na'im, e prendi la parte buona che è una parte piacevole. Che significa prendi la parte buona, prendi il bene perché è piacevole? Questa frase fa riferimento a un verso del profeta Oscea, al capitolo 14, al verso 3, dove è scritto appunto che Hui Machem Devarim, prendete con voi delle parole o degli argomenti, Veshuvu El Hashem, tornate al Signore, Imru Elav, dite a lui, Kol tisa avon vekach tov, unshalema farim sefatenu. Perdona ogni nostro peccato e prendi la parte buona di noi e le nostre labbra compenseranno i tori dei sacrifici. Qui è il Signore che prende il bene del nostro comportamento. Invece Rabbi Yehuda Levin si riferisce alla persona. Allora, Kach Tov può essere spiegato in vari modi. Una prima spiegazione è che l'uomo deve scegliere un buon comportamento, il comportamento retto, la strada giusta. Ki Na'im, perché questa strada è una strada che può essere anche piacevole, può essere anche una strada dolce. Un'altra spiegazione è che il Tov, il bene, si riferisce alla Torah, che è chiamata appunto un bene. È scritto: Ki lekach tov natati lachem torati alta asovu. La Torah è chiamata appunto lekach tov, un buon insegnamento. E anche la Torah è una legge, una ricchezza ed è non soltanto un bene, ma è anche piacevole. Dice il verso: Derachea darche noam, le sue strade sono strade di piacevolezza, piacevole. La terza spiegazione è invece che Tov è quella che legge Tov come una preghiera al Signore. Il Salmo dice appunto: Alleluia, chi tov zammerà Eloenu, chi naim navatei la. Lodate il Signore perché è bene, è buono lodarlo, è buono cantarne, zammerà Eloenu, cantare in onore al Signore, chi naim navatei la, perché la lode, il canto, è qualcosa di piacevole. Quindi, riassumendo, il bene si può riferire o al comportamento giusto, o allo studio della Torah e all'osservanza delle mitzvot, oppure alla preghiera, alla tefillah. Kabed el meonecha, onora il Signore dalla tua ricchezza. Questo verso si trova nel libro del Mishlei, nei Proverbi, al capitolo 3, al verso 9, è descritto appunto lì: Kabed et Hashem meonecha, onore il Signore dalla tua ricchezza, umereshit kol tevuotecha, e dal principio di ogni tuo prodotto. Meonecha, questa espressione, dalla tua ricchezza, viene interpretata dai maestri anche non soltanto dalla ricchezza materiale, ma da ogni cosa di cui noi abbiamo ricevuto del bene da parte anche di Kadosh Baruch Hu. E Rashi spiega: Mikul ma shechanancha, da tutto ciò che di cui tu hai ricevuto bene, afilu mikul arev, anche da una voce gradevole. E si impara dalla parola stessa meonecha, che può essere letta con un gioco, un'assonanza, come migeronecha, dal tuo collo. E secondo altri, me anacoteha, che forse è più simile, me anac, me onecha, e anac è appunto il collo. E quindi si riferisce, secondo i maestri, alla voce gradevole. È interessante che è un testo romano, lo Shibboleth Aleket, nelle regole della Tefillah, riporta questa interpretazione e scrive: se una persona ha una bella voce e si trova nel Beta Knesset, deve alzarsi e deve onorare il Signore con la sua voce. Chia ben Achodosh Rabbi Elazar HaKappar, Chia, un maestro della Gemara, nipote di Rabbi Elazar HaKappar, aveva una bella voce, e lo zio gli diceva di alzarsi e fare tefillah proprio perché la sua voce poteva onorare il Signore. E poi riporta una storia riguardo a Nabot, un personaggio biblico che aveva una voce bella e saliva sempre a Gerusalemme, e tutto il popolo di Israele si riuniva per ascoltare la sua bella voce. Una volta non venne a Gerusalemme e per questo motivo fu punito dal cielo, e successe un fatto per cui alla fine morì. E il Midrash dice: che cos'è che causò la sua morte? Il fatto di non aver onorato il Signore con la sua voce. Quindi anche Rabbi Yehuda Levi, quando scrive Kabed el Meonecha, si riferisce anche alla Tefillah e al fatto che una persona che ha una voce gradevole deve recitare la tefillah ad alta voce, perché la voce, il canto, può far risvegliare anche le persone che l'ascoltano. Le et ya'alu moshi'im veisu kol amonecha. Letteralmente, quando saliranno i salvatori, saliranno a Gerusalemme, veissu kol amonecha, e il popolo, la folla, tutta la tua folla, alzerà la voce in canto e dirà: ikon likrat elokecha, preparati ad andare incontro al tuo Dio. Questa espressione, saliranno i salvatori, è presa dal profeta Ovadia, all'unico capitolo, al verso 21, dove è scritto Ve'alum Moshiim, Ve'arzion, Lishpot et Ha'Resav, Ve'ayetal Hashem Amelucha. E saliranno i salvatori nel monte di Sion per giudicare il monte di Esav, e la Melucha, la regalità, sarà del Signore. Questo verso nella poesia di Rabbi Yehuda Levi si può quindi riferire all'era messianica, quando questi salvatori, che sono appunto il Mashiach e le persone che l'accompagneranno, saliranno sul monte Sion e tutto il popolo quindi canterà insieme e dirà di prepararsi alla grande rivelazione del Signore. Però, secondo un'altra interpretazione, Rabbi Yehuda Levi sta giocando con la parola Moshiim, perché Moshiim è vero che ha nel Tanakh, nei profeti, ha il significato di salvatori, ma può essere intesa anche come le persone che pregano, perché la radice di Moshiach è simile ha la radice Shua che indica la preghiera. Pensiamo per esempio alla Shavah, che è il grido, la richiesta, la preghiera. E quindi questo verso può anche essere tradotto: quando saliranno, quando arriveranno le persone che pregano, che reciteranno le Selichot, e allora tutto quanto il popolo, i Sukkol, alzerà la propria voce intonando canti di Tefillah e dirà Ikon Likrat Elokecha. Questa espressione si trova nel profeta Amos, capitolo 4, verso 12, e anche in quel contesto si parla della Teshuvah. Rashi, spiegando queste parole, con l'ikrat elokecha, preparati per andare incontro al Signore tuo Dio, Rashi spiega l'ashuv merishatecha, in che modo uno si prepara tornando dalla propria trasgressione, cioè facendo teshuva per tutte le peccati, le trasgressioni che ha commesso. Quindi questa strofa si conclude con un invito a tutto quanto il popolo a fare Teshuvah. Abbiamo detto che questa strofa tratta appunto delle fasi della Teshuvah, del modo con cui si può fare Teshuvah, e si conclude con la preparazione per andare incontro al Signore Dio.